In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Signore, concede a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la sua grazia e la sua pace. Ci troviamo nella prima parte del Vangelo secondo Marco. Gesù ha ammaestrato la folla in parabole ed ora, insieme con i discepoli, vuol attraversare il mare e andare all'altra riva. L'Evangelista Marco ci presenta la scena in modo semplice, ma la sua parola è incisiva, perché è una spada a doppio taglio. Ogni qualvolta noi leggiamo la Scrittura, sperimentiamo come quella parola di Dio legge la nostra vita, chiarisce i nostri dubbi, porta luce nelle nostre tenebre, ci rende consapevoli di quello che stiamo vivendo. Per questo motivo abbiamo bisogno di nutrirci ogni giorno della parola della Scrittura. È lampada ai nostri passi, è luce sul nostro cammino, svela la presenza di Dio nel buio della nostra storia e al tempo stesso ci fa riconoscere che il Signore mai si addormenta, perché non prende sonno il custode di Israele. L'Evangelista ci presenta la scena ambientandola di sera, quando finiscono ormai le attività. Dopo la predicazione di Gesù, i discepoli si sarebbero aspettati, come tutti quanti noi, il termine di ogni attività, il cessare da ogni incombenza. E invece sembra strano, ma Gesù, quando tutto finisce, almeno per noi, egli invece fa iniziare ogni cosa, proprio come accadrà. È l'Evangelista Luca che ce lo presenta nel libro degli Atti degli Apostoli il giorno di Pentecoste. Mentre tutto sta per finire, tutto invece inizia. Quella pioggia di fuoco scende sui discepoli riuniti nel cenacolo ed essi furono pieni della potenza dello Spirito Santo promessa da Gesù. Proprio come accade il giorno di Pasqua, è San Giovanni che ce lo descrive. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, la sera di quello stesso giorno venne Gesù, stette e disse: «Pace a voi». Ogni tempo, carissimi fratelli e sorelle, è opportuno per incontrare il Signore. Ogni momento può essere ricco della grazia della presenza dell'Onnipotente. Non siamo noi che decidiamo i tempi e le modalità per incontrare il Signore, ma è Lui che in ogni occasione, opportuna e per noi meno opportuna, ci tocca con la sua misericordia, ci visita con la sua grazia, e anche la notte più oscura dell'angoscia e del dolore nostro può essere visitata, illuminata dalla gioia della sua presenza. Per questo il salmista può dire: «Per te le tenebre sono come luce e la notte è come pieno giorno». Non è importante, carissimi fratelli e sorelle, vivere la notte, è importante stare con il Signore. Ci sono tante sere della nostra vita, tanti momenti della nostra esistenza nei quali noi sperimentiamo la solitudine perché crediamo che il Signore non sia con noi. E, cosa alquanto strana, in questo brano evangelico Gesù fa entrare i discepoli nel dramma e nell'angoscia della loro vita, li fa sperimentare la propria fragilità, li porta a guardare in faccia le proprie paure, i propri timori, per riconoscere la sua luce nella nostra tenebra, la sua grazia nel nostro peccato, la fedeltà del suo amore nei nostri riguardi, quando noi barcolliamo per la propria fede e sembra che cadiamo. È sul far della sera che Gesù dà un comando ai suoi discepoli, ed è un comando significativo: passiamo all'altra riva. Gesù non dice passate e neppure dice passa all'altra riva. Nel passate c'è una dimensione fondamentale, potremmo dire una verticale e una orizzontale. Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: noi passiamo insieme, io con voi e voi reciprocamente. Tanti passaggi nella nostra vita non sono fatti perché non c'è questa consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita e della presenza dei fratelli nella nostra storia. Noi crediamo di poter fare dei passi in avanti e di poterli fare da soli. Siamo convinti, presi dalla nostra superbia, di essere bravi. Al massimo diciamo che i passaggi compiuti li stiamo facendo insieme con Cristo. Ma non basta, non basta. La relazione con Cristo passa sempre attraverso il rapporto con gli altri. Per questo Gesù dice: tu puoi passare all'altra riva se stai con me e se stai insieme con gli altri. Perché l'unione fa la forza, forza che è onnipotenza di grazia con Lui e forza di familiarità e di fraternità, di amicizia sincera, se Lui è in mezzo a noi, tra di noi. Questo è quello che dobbiamo sperimentare. E dobbiamo chiederci: quante volte io voglio fare dei passaggi nella mia vita e li voglio fare da solo? Quante volte non mi lascio guidare da Dio? Quante volte non mi lascio aiutare e sostenere dalle persone che mi stanno accanto? I discepoli non riescono a comprendere, così come un bambino non riesce a comprendere i passaggi necessari che bisogna fare nel cammino di crescita. Ma Gesù li conosce. Gesù anticipa i discepoli e li porta a fare quel salto di qualità che probabilmente loro non soltanto non vogliono fare, ma non riescono neanche a comprendere. I discepoli, infatti, così ci vengono descritti nei Vangeli, manifestano la loro continua immaturità. Non riescono a fare dei salti, non riescono ad operare dei balzi in avanti. Si accontentano, come tante volte ci accontentiamo anche noi, della mediocrità dei nostri rapporti e della nostra vita. Presi dall'egoismo, non riusciamo a comprendere che è importante rischiare, vivere l'avventura della crescita, fidarsi di Dio e degli altri. Ora, carissimi fratelli e sorelle, tutti vorremmo un'esistenza bella, autentica, rapporti sereni, maturi. Tutti desideriamo essere delle persone migliori. Ma questo è possibile se ci sono dei passaggi. È possibile diventare delle creature nuove, ci ricordava San Paolo, se noi siamo uniti a Cristo, che rende nuove tutte quante le cose, e se ci lasciamo accompagnare dalla Chiesa, che è la comunità dei credenti, dove si sperimenta la presenza permanente del Salvatore. Se tu ti fidi di Dio, se ti affidi a Lui, Egli presente nella tua vita, sarà l'unico a poter dire: io faccio nuove tutte quante le cose. Se ti fidi di Dio, sarà Lui a dirti i passi che sono necessari, i passaggi importanti, e farà venire fuori anche il bisogno di novità di vita bella, secondo il Vangelo. Gesù non sta dicendo ai discepoli che bisogna cambiare. Tante volte noi per noia vogliamo che la nostra vita sperimenti dei cambiamenti proprio perché ci sembra priva di senso. Gesù non chiede il cambiamento per il cambiamento, Gesù chiede il cambiamento per il miglioramento, per diventare più adulti, per diventare più maturi. E questo vale anche nei nostri rapporti, quando ci vengono chiesti dei passi da fare, non sono mai per la nostra morte, quando invece per la nostra vita. E questo che Gesù fa nei riguardi dei suoi discepoli, totalmente ignari della necessità di fare questo passo, di fidarsi di Lui, di affidarsi agli altri, di vivere insieme l'avventura della fede, la disponibilità incondizionata e totale alla sua parola di vita. È bello vedere che i discepoli non dicono nulla, perché sulle prime si fidano di Dio, così come ci fidiamo anche noi. E tante volte ci lasciamo portare dalla sua parola. Ma il problema nella vita di fede, carissimi fratelli e sorelle, non è fidarsi di Dio una volta tanto, è la perseveranza nel bene. Ed è questo che tante volte manca alla nostra vita. Manca nella vita di preghiera. Magari capita che talvolta noi preghiamo intensamente un giorno, oppure la domenica, e poi gli altri giorni ci dimentichiamo di Dio, che riusciamo a fare degli atti eroici, dei gesti caritativi una volta, ma poi pensiamo a noi. È la perseveranza nel bene, è continuare a fidarci di Dio e mettere la nostra vita nelle sue mani. I discepoli iniziano bene, nel silenzio accolgono la proposta di Gesù, si lasciano portare dalla sua parola, ma non hanno radici in se stessi e, vista la persecuzione, la tribolazione, la tempesta, immediatamente quel germe che è stato gettato come piccolo seme nella loro vita secca e non fa frutto. Questo dobbiamo chiedere, carissimi fratelli e sorelle. Signore, donami la grazia di non aver paura dei cambiamenti quando sei Tu che me lo chiedi, di vivere insieme con i fratelli i mutamenti che Tu mi stai domandando, di sperimentare la Tua presenza e di credere che Tu non mi lasci mai solo, perché nel momento in cui mi chiedi qualcosa sei sempre pronto a viverlo per primo e ad essere il buon pastore che ha cura delle pecore e le precede verso i pascoli dove scorre latte e miele. La presenza del Tuo amore mi può sostenere, la grazia della Tua misericordia ristorare, la Tua presenza rendere dolce le cose più amare. Che cosa succede? Che Gesù sale in una barca, congeda la folla e l'Evangelista scrive: lo presero con sé, così com'era, nella barca. Noi possiamo attraversare, se prendiamo Gesù così com'è, nella semplicità dell'Eucaristia, nella povertà della parola, nei problemi ricorrenti che ci sono nella Chiesa. I discepoli non prendono Gesù in gesti particolari, non è circondato della luce della trasfigurazione, della gloria che ha presso il Padre. Prendono Gesù così com'è, povero, piccolo, indifeso, uomo come noi, soggetto alla fragilità ma non certo al peccato, che non fa parte dell'umanità perfetta che Egli presenta, mostra e dona a noi come livello al quale anelare e raggiungere con la grazia dello Spirito Santo. Noi dobbiamo prendere Gesù nella nostra barca, nella nostra vita. E la barca qui è sia la vita personale, prendere Gesù nella barca della nostra famiglia, della nostra fraternità, della nostra comunità, prendere Gesù nella barca del nostro lavoro, prendere Gesù come compagno di viaggio della nostra esistenza. Allora la domanda che il testo sembra farci è: ma non è che tu parti senza Gesù? Ma non è che inizi la tua giornata perdendo la parte migliore? Non è che metti sempre Gesù da parte e non lo rendi partecipe delle tue scelte, delle novità che prendi, delle decisioni che assumi, delle avventure che incominci? Signore, donami sempre la grazia di accoglierti così come sei, piccolo o povero nell'Eucaristia, potente nella debolezza della tua parola, forte nella povertà dei fratelli e delle sorelle che mi sono accanto, ricco nella povertà dei bisognosi che mi sono vicini. Questo significa accogliere Gesù nella barca della propria vita. E Ci sono tante barche insieme con quella di Cristo, perché sono in tanti che seguono Gesù, chi più vicino o chi più lontano, a seconda delle situazioni della vita che avvertiamo, dei problemi che viviamo, delle scelte che facciamo. La scena cambia immediatamente, descritta splendidamente dall'Evangelista Marco. Ci fu una grande tempesta di vento, le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Dipinge splendidamente quello che sta succedendo. Nel lago succedono spesso delle tempeste di vento, ma con tre immagini l'Evangelista ci descrive quello che avviene: la tempesta di vento, le onde che si rovesciano nella barca, che si riempie di acqua. Sono ormai in grande difficoltà e c'è questa distanza abissale. Da una parte abbiamo la guerra, la tempesta, il vento, l'acqua che riempie la barca. I discepoli, lo possiamo immaginare, sono in preda al timore, alla paura, anche se sono pescatori e conoscono i pericoli del mare. Dall'altra parte abbiamo Gesù che a poppa sul cuscino dorme. E questo è l'unico brano nel Vangelo dove Gesù dorme. Ci aspetteremmo che Cristo dormisse in una situazione molto più tranquilla, molto più serena. Certamente lo immaginiamo nei Vangeli dell'infanzia, in quelli che leggiamo nel tempo di Natale, che Gesù dorma tra le braccia di Maria. Ma l'Evangelista Luca dice che venne avvolto in fasce e lo deposero in una mangiatoia. Per quel bambino non si dice che dorme, è adagiato. Soltanto qui. E quando dorme Gesù? Quando per noi bisognerebbe stare svegli. Ma come? C'è la tempesta, c'è quest'acqua che si riversa nella barca, ormai è piena. Ma come fa Gesù a dormire? Come fa? Questa è la grande domanda che ci facciamo noi. Come si può dormire quando le cose vanno storte? Come ci si può abbandonare al sonno comodamente? Marco aggiunge anche il particolare di questo cuscino, proprio per dire tutta la comodità. Gesù è placido, è mite, a poppa su quel cuscino, mentre tutto c'è intorno rivolgimento, guerra, tempesta, acqua, vento. Noi sappiamo bene quando il vento si unisce alla pioggia, il disastro che fa tante volte sulle nostre abitazioni, i nostri ombrelli volano, non riesci a ripararti. E noi siamo sulla terraferma, pensiamo a questi discepoli che stanno sul lago, come si trovavano in difficoltà. Gesù dorme perché è abbandonato al Padre, sa che il Padre conta i capelli del suo capo, sa che lui vive nelle mani del Padre, sa che il Padre lo ama. Come mai un bambino riesce a dormire placido anche quando ci sono dei disastri intorno? Perché sa che delle mani lo custodiscono, degli occhi lo guardano e dei cuori lo amano. E questo è il mistero del sonno che vive Gesù. Non ha bisogno di vegliare, c'è chi veglia su di lui. Qui Gesù non è soltanto il Signore onnipotente che frena la tempesta e che intima i venti di frenarsi. No, prima di tutto Gesù ci viene presentato da Marco come l'uomo abbandonato al Padre, che vive proteso al Padre, che insegna: il Padre vostro sa che ne avete bisogno, guardate i gigli del campo, gli uccelli del cielo, non mietono né filano, eppure il Padre vostro celeste li nutre e li veste. Gesù vive da uomo di fede, si abbandona al Padre, non la mia ma la tua volontà. Per questo riesce a dormire placido. Perché, carissimi fratelli e sorelle, tante volte non riusciamo a dormire? Perché abbiamo delle preoccupazioni, perché vogliamo risolvere i nostri problemi, perché ci sentiamo soli ad affrontarli. Si dorme invece quando si sa che i problemi si possono risolvere, quando non siamo soli ad affrontarli, quando c'è chi può aiutarci, chi può risollevarci nella caduta, consolarci nell'angoscia, donarci la sua mano nella difficoltà. Per questo Gesù dorme. E com'è bello vedere questo Gesù che dorme. Dorme placido, dorme sereno, perché si sente amato, custodito, mai abbandonato. Perché se il salmista può dire: custodiscimi come la pupilla dell'occhio, proteggimi all'ombra delle tue ali, Gesù è come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Gesù sa che il Padre lo sta amando, lo custodisce come la pupilla del suo occhio, sa che è all'ombra della sua ala protettrice. Gesù si sente custodito sempre, in ogni momento della nostra vita, della sua vita. Ecco allora la difficoltà tra il sonno placido di Gesù e la tempesta dei pensieri dei discepoli dinanzi a quel rivolgimento della natura. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Non riescono a credere, non riescono a fidarsi di Dio. Tante volte, carissimi fratelli e sorelle, noi davanti alla tempesta ci diamo da fare, ma il Signore non vuole che noi ci diamo da fare davanti alla tempesta. Vuole essere chiamato, vuole che ci abbandoniamo a Lui. Le nostre battaglie spesso hanno come conseguenza dei grandi fallimenti. Noi crediamo di poter combattere contro il vento, contro il mare, contro le forze della natura. È impari la battaglia. Noi non possiamo farcela. Ci sono tante situazioni problematiche nelle quali ci mettiamo convinti superbamente di poter affrontare il pericolo. Non ce la facciamo. Non è possibile. Il brano del Vangelo di oggi ci ricorda proprio questo. Ma dove vai se Gesù non è con te? Ma dove ti imbarchi se Cristo non è insieme con te? Quello che possiamo fare, l'unica cosa, l'unica strada che possiamo imboccare, l'unica cosa che possiamo scegliere e decidere è rivolgerci a Gesù, andare da Lui, fidarsi di Lui, svegliarlo e chiedere il suo intervento potente. Maestro, non ti importa che siamo perduti? I discepoli che cosa dicono a Gesù? Tu non ci ami, tu non ti prendi cura di noi, tu non ti preoccupi della nostra vita, tu non hai a cuore la nostra esistenza. Sono le cose che diciamo anche noi a Dio continuamente nella nostra giornata, nelle nostre lamentele, in quelle che facciamo passare molto spesso come delle preghiere, ma sono per la maggior parte sfoghi, che sono certamente preghiere, ma neppure possiamo stare sempre dinanzi a Dio a lamentarci, senza lodarlo, senza ringraziarlo, senza renderci conto che noi siamo l'argilla e Lui è colui che ci ha plasmati. Non dovremmo dire come i discepoli: Signore, non ti importa che noi periamo, già vedono il peggio. Dovremmo chiedere il suo intervento: Signore, aiutami, Signore, illuminami, Signore, fa crescere la mia fede, Signore, fa che io possa dormire come te nella tempesta, confidando nell'amore del Padre. Ma soprattutto c'è un particolare nel rimprovero dei discepoli che ci fa pensare. Non ti importa che siamo perduti. Sono ottimisti questi discepoli. Vedono già il peggio. Si vedono già perduti. Credono di essere già morti. Cosa che facciamo anche noi. Giochiamo di fantasia. Vediamo sempre il peggio. Nelle situazioni leggiamo sempre tutto negativamente. Invece Gesù vuole che noi leggiamo con autenticità la nostra vita, che ci fidiamo giorno dopo giorno della sua presenza, che mettiamo tutto nelle sue mani. E cosa per noi strana, cosa fa? Gesù si desta, minaccia il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Questo lo può fare soltanto Dio nella nostra vita. Solo Dio può combattere contro i venti, Solo Dio può combattere contro la tempesta. Soltanto Dio può comandare contro le forze della natura. Soltanto Dio, che permette la tempesta, dona la bonaccia e la pace, perché è Lui la nostra forza. Lui, il Signore Onnipotente, Lui che comanda e tutto è fatto, Lui che parla e tutto esiste. Ma se lo può fare, perché non interviene? I tempi li conosce Dio. Ma se Lui è veramente capace di piegare cielo e terra, perché tante volte mi fa soffrire? Noi non conosciamo, carissimi fratelli e sorelle, il progetto di Dio e non ci è dato conoscerlo. A noi è chiesto soltanto di camminare nella fede e nella fiducia, di abbandonarci al Signore, di non pretendere di capire, così come Giobbe, che nella prima lettura si macchia del peccato di presunzione davanti a Dio senza riconoscere che la sua volontà è sovrana e che egli è al di sopra di ogni umana possibilità di conoscere il bene che lui desidera per tutti quanti i suoi figli. Fede, fiducia, abbandono significa non pretendere di comprendere. Significa dire: Padre mio, Tu lo sai, io mi abbandono a Te, sia fatto di me secondo la Tua volontà. Come Maria, che non pretende di comprendere, come Giuseppe, che si abbandona al silenzio obbediente, come i discepoli, che si lasceranno sempre stupire dopo la Pentecoste dalla potenza dello Spirito Santo. Anche per noi è questa domanda di Gesù rivolta ai discepoli: perché avete paura? Non avete ancora fede. Quanta paura c'è nel nostro cuore. Forse noi non preghiamo per paura più delle volte. La paura che il Signore ci abbandoni, la paura che ci capiti il peggio. La nostra è una religione che tante volte basiamo sulla paura. Se non faccio questo, poi il Signore si vendica. Ma noi dobbiamo vivere di fede, di relazione amorosa con Dio, di risposta obbediente alla Sua volontà, non in termini di paura e di angoscia, ma di amore, di obbedienza filiale, di consegna sincera e autentica. Perché avete paura? È la domanda che dovremmo farci ogni giorno. Se il Signore conta i capelli del nostro capo, perché temere? Se Gesù è il buon pastore a cura di tutte le sue pecore, perché tremare? Signore, togli dal nostro cuore la paura, l'angoscia della solitudine, il credere di essere soli, di dover affrontare con le nostre piccole forze le tempeste della nostra vita. E donaci una grazia ancora più grande, di saper stare nella tempesta confidando in Te, senza pretendere che Tu ti svegli, senza richiedere che Tu vieni incontro a quelle che sono le nostre pretese. Tutti stiamo nelle nostre tempeste, tutti viviamo le nostre angosce. Gesù ci chiede di vivere insieme con Lui queste tempeste, questi momenti di difficoltà, di confidare nella Sua grazia, di mettere tutto nelle Sue mani onnipotenti. Il brano del Vangelo si conclude con una amara constatazione di quello che è l'atteggiamento dei discepoli. Furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui a cui anche il vento e il mare obbediscono? Carissimi fratelli e sorelle, la conclusione è amara. I discepoli stanno con Gesù, ma non conoscono Gesù. Tante volte noi siamo con Gesù, ascoltiamo la Sua parola, viviamo ogni domenica il sacrificio di venire a messa e di ascoltarmi magari, ci nutriamo dell'Eucaristia, ma non conosciamo Gesù. Stiamo con Lui, sì, ma non facciamo dei passi in avanti, non cresciamo nella fede, non ci abbandoniamo veramente, non diventiamo delle persone migliori, presi dalla presunzione di essere sempre dalla parte della ragione. Chiediamo al Signore che ci destabilizzi sul serio una buona volta e ci faccia comprendere che noi non possiamo chiudere Lui nelle nostre idee, nei nostri ragionamenti, che Lui è più grande del nostro cuore e ci chiede di abbandonarci alla Sua grazia, senza pretendere che la Sua volontà si identifichi con le nostre idee, senza chiedere che la Sua volontà entri nel piccolo spazio della nostra mente e del nostro cuore. Maria è la donna che si è affidata di Dio in tutte le tempeste della sua vita. Sia lei a sostenerci in quelle che sono le piccole e grandi difficoltà della nostra storia e ci dia sempre l'invocazione e la lode del nome santo del suo Figlio Gesù, l'unico che ha parole di vita eterna. Amen.